Ad alta voce. Andrea Giordana legge Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Traduzione di Emilio Franceschini.
Dantès continuò a lavorare tutta la notte, ma dopo 2 o 3 ore di lavoro incontrò un ostacolo. Il ferro non intaccava più e scivolava su una superficie piana. Dantès toccò l'ostacolo con la mano e si accorse di aver raggiunto una trave che attraversava, o piuttosto sbarrava del tutto, il buco da lui iniziato. Ora era necessario scavare dal basso verso l'alto. «Oh mio Dio!» esclamò. «Avevo tanto pregato, che speravo mi avresti ascoltato! Mio Dio, abbiate pietà di me, non mi lasciate morire nella disperazione!» «Chi parla di Dio e di disperazione nello stesso tempo?» esclamò una voce che sembrava venire da sottoterra e che, attenuata dallo spessore, arrivava al giovane con accento sepolcrale. «In nome del cielo!» gridò Dantès. «Voi che avete parlato, continuate a parlare, sebbene la vostra voce mi abbia spaventato. Chi siete? Chi siete voi, piuttosto?» domandò la voce. «Un disgraziato prigioniero», rispose Dantès, che non aveva alcuna difficoltà a farsi conoscere. «Di quale paese? Francese. Il vostro nome? Edmond Dantès. La vostra professione? Marinaio. Da quanto tempo siete qui? Dal 28 febbraio 1815. Il vostro crimine? Sono innocente. Ma di che cosa siete accusato? Di aver cospirato per il ritorno dell'imperatore. Come per il ritorno dell'imperatore? Dunque l'imperatore non è più sul trono? Abdicò a Fontainebleau nel 1814 e fu relegato all'isola d'Elba. Ma voi che ignorate tutto questo, da quanto tempo siete qui? Dal 1811. Dantès rabbrividì. Quest'uomo aveva 4 anni di prigionia più di lui. «Sta bene, non scavate più», disse la voce, parlando in fretta. «Ditemi soltanto a quale altezza si trova lo scavo che avete fatto. Rasente terra! Da cosa è nascosto? Dal mio letto! Dov'è la vostra cella? Su un corridoio! E il corridoio porta a un cortile!» «Ahimè!» mormorò la voce. «Oh mio Dio! Cosa avete?» gridò Dantès. «C'è che ho sbagliato! Che l'imperfezione dei miei disegni mi ha ingannato, che la mancanza di un compasso mi ha perduto, che una linea sbagliata sul mio piano ha portato a una differenza di 15 piedi e che ho preso il muro che scavate voi per quello della cittadella. Ma allora sareste uscito sul mare? Era ciò che volevo. E se foste riuscito? Mi sarei gettato a nuoto. Sarei approdato a una delle isole che circondano il castello d'If, sia l'isola di Dom, sia l'isola di Tiboulen o ancora la spiaggia, e allora sarei stato salvo e avresti potuto nuotare fin là. Dio me ne avrebbe dato la forza. Ma ora tutto è perduto. Tutto? Sì. Richiudete il vostro buco con precauzione. Non lavorate più. Non vi occupate di niente e aspettate mie notizie. Ma almeno ditemi chi siete.
Io sono il numero 27.
«Dunque non vi fidate di me?»
domandò Dantès.
«Vi giuro su Cristo che piuttosto mi farò uccidere che far scoprire ai vostri carnefici e ai miei l'ombra della verità. In nome del cielo, non mi private della vostra presenza, non mi private della vostra voce. Oh, ve lo giuro, poiché sono allo stremo delle forze, mi romperò la testa contro il muro e voi dovrete rimproverarvi la mia morte. Quanti anni avete? La vostra voce mi sembra quella di un giovane».
«Non conosco la mia età, perché non ho calcolato il tempo da quando mi trovo qui. Quel che so è che il 28 febbraio 1815, quando fui arrestato, avevo circa 19 anni».
«Non ancora 26 anni!» mormorò la voce. A questa età non si può essere già un traditore. Oh, no, no, ve lo giuro, ripeté Dantès. Ve l'ho già detto e ve lo ripeto. Mi farei tagliare a pezzi piuttosto che tradirvi. Avete fatto bene a parlarmi, avete fatto bene a pregarmi, perché avrei ideato un altro piano e mi sarei allontanato da voi. Ma la vostra età mi tranquillizza. Vi raggiungerò. Aspettatemi! E quando? Bisogna che calcoli i rischi. Lasciatemi. Vi farò un segnale.
Ma non mi abbandonerete. Non mi lascerete da solo. Verrete da me. O mi permetterete di venire da voi.
Noi fuggiremo insieme. E se non potremo fuggire, almeno parleremo. Voi delle persone che amate. E io di quelle che amo. Amate qualcuno?
Sono solo al mondo.
Allora amerete me. Se siete giovane, sarò vostro compagno. Se siete vecchio, sarò vostro figlio.
Va bene, disse il prigioniero. A domani.
L'indomani, dopo la visita del mattino, appena Edmond ebbe scostato il letto dal muro, sentì battere tre colpi distinti a intervalli uguali. Si precipitò in ginocchio.
«Siete voi?»
chiese.
«Eccomi! Il carceriere se n'è andato?»
domandò la voce.
«Sì!»
rispose Dantès.
«Non ritornerà che questa sera. Abbiamo 12 ore di libertà. Allora posso agire!»
disse la voce.
«Sì, sì, sì, senza indugio, all'istante, ve ne supplico!»
La porzione di terra, sulla quale Dantès, per metà entrato nell'apertura, appoggiava le mani, sembrò cedere. Si gettò all'indietro, mentre un ammasso di terra e di calcinacci precipitò in una buca che si era aperta sotto lo scavo da lui fatto. Allora, dal fondo di questa buca oscura, e di cui non si poteva misurare la profondità, vide apparire una testa, poi due spalle, e finalmente un uomo, tutto intero, che uscì con molta agilità dallo scavo. Dantès accolse fra le braccia il nuovo amico, atteso da così tanto tempo e con tanta impazienza, e lo attirò verso la finestra finché quel poco di luce che penetrava nella cella potesse illuminarlo. Era un personaggio di bassa statura, con i capelli incanutiti più dalla prigionia che dall'età, occhi penetranti nascosti sotto folti sopraccigli grigi e una barba ancora nera che gli scendeva fino al petto. La magrezza del viso solcato da rughe profonde, lineamenti decisi rivelavano un uomo abituato a esercitare le sue facoltà morali, più che le forze fisiche. La fronte del nuovo venuto era coperta di sudore. Quanto alle vesti, era impossibile distinguerne la forma primitiva poiché cadevano a brandelli. Sembrava avere almeno 65 anni, benché un certo vigore nei movimenti lo rivelasse meno vecchio di quello che pareva, a causa della lunga prigionia. Egli accolse con piacere l'entusiasmo del giovane. La sua anima di ghiaccio sembrò per un istante riscaldarsi e sciogliersi al contatto di quell'anima ardente. Lo ringraziò della sua cordialità con un certo calore, benché la delusione fosse stata grande. Trovare un'altra cella dove credeva di ritrovare la libertà.
«Prima di tutto», disse, «vediamo se c'è la possibilità di far sparire alla vista dei carcerieri le tracce del mio passaggio. Tutta la nostra tranquillità futura dipende dalla loro ignoranza di ciò che abbiamo fatto».
Allora si chinò verso l'apertura, prese la pietra
che sollevò facilmente nonostante il suo peso e la rimise nel buco.
«Questa pietra è stata smossa con molta negligenza», disse scuotendo la testa. «Non possedete utensili? E voi?»
domandò Dantes con sorpresa.
«Ne avete voi?»
«Me ne sono fabbricato qualcuno. Eccetto una lima, ho tutto ciò che mi serve. Scalpello, tenaglia e leva.»
«Ah, sarei curioso di vedere questi prodotti della vostra pazienza e della vostra abilità»,
disse Dantes.
«Prendete. Ecco lo scalpello.»
Egli mostrò una lama forte e tagliente, infissa su un pezzo di legno di faggio arrotondato.
«E con cosa l'avete fatto?»
disse Dantes.
«Con una traversa del mio letto. È con questo strumento che mi sono scavato tutto il percorso che mi ha portato fin qui. Circa 50 piedi.
50 piedi!
Esclamò Dantes con una specie di terrore.
«Sì, questa è pressappoco la distanza che separa la mia cella dalla vostra. Ho solo calcolato male la curva per la mancanza di strumenti di geometria per fare una scala di proporzioni. Invece di 40 piedi di ellissi, ne ho incontrati 50. Credevo, come vi ho già detto, di arrivare al muro esterno per forare questo muro e gettarmi in mare. Ho seguito il corridoio che porta alla vostra cella, invece di passarvi sotto. Tutto il mio lavoro è buttato, poiché questo corridoio dà su un cortile pieno di guardie.»
«E allora?»
chiese Dantes.
«Capite bene che è impossibile fuggire dalla vostra cella.»
«Allora?»
ripeté il giovanotto con tono interrogatore.
«Allora?» disse il vecchio prigioniero. «Sia fatta la volontà di Dio.»
«Ora volete dirmi chi siete?»
domandò Dantes.
«Sono l'abate Faria», rispose. «Prigioniero dal 1811, come sapete, in questo castello d'If, ma ero rinchiuso già da 3 anni nella fortezza di Fenestrelle. Poi fui trasferito dal Piemonte in Francia.»
«Ma voi, perché siete in prigione?»
«Io? Perché ho sognato nel 1807 il progetto che Napoleone ha voluto realizzare nel 1811, perché, come Machiavelli, in mezzo a tutti quei principucoli che facevano dell'Italia un nido di piccoli regni tirannici e deboli, ho voluto un unico e grande impero, compatto e forte, perché ho creduto di trovare il mio Cesare Borgia in uno scimunito coronato che ha finto di capirmi per meglio tradirmi.»
E il vecchio abbassò la testa. Dantes non capiva come un uomo potesse rischiare la vita per simili interessi.
«Siete malato?»
chiese, iniziando a condividere l'opinione del suo carceriere, che era l'opinione generale del castello d'If.
«Mi considerano pazzo, volete dire, vero?»
«Non osavo»,
rispose Dantes sorridendo.
«Sì, sì, sono io che passo per pazzo, sì»,
continuò Faria con un sorriso amaro.
«Sono io che tutti dicono pazzo, sono io che diverto da lungo tempo gli ospiti di questa prigione e che rallegrerei i bambini, se vi fossero bambini, nel soggiorno del dolore senza speranza.»
Dantes rimase un istante immobile e muto.
«Così rinunciate alla fuga?»
chiese.
«Vedo che la fuga è impossibile. Sarebbe come ribellarsi a Dio tentando ciò che Dio non vuole si compia. E poi, in 12 anni circa di prigione, ho ripassato con la mente tutte le evasioni famose. Ho visto di uscire solo raramente le evasioni.
Le evasioni fortunate, coronate da pieno successo, sono quelle meditate con giudizio e preparate lentamente. E vi sono poi quelle offerte dal caso, sono le migliori. Aspettiamo un'occasione. Credetemi, e se questa occasione si presenta, approfittiamone.
Voi avete potuto aspettare, disse Dantès sospirando. Questo lungo lavoro vi teneva sempre occupato, e quando non avevate il lavoro per distrarvi, avevate le speranze per consolarvi.
E poi, aggiunse Faria, avevo un'altra occupazione.
Cosa facevate?
Studiavo o scrivevo.
Allora, vi davano carta, penna e inchiostro?
No, disse l'abate, ma li facevo. Quando verrete a trovarmi, disse, vi mostrerò un'intera opera, risultato dei pensieri, delle ricerche e delle riflessioni di tutta la mia vita. È un trattato sulla possibilità di una monarchia generale in Italia. Formerà un grosso volume in quarto.
E l'avete scritta voi?
Su due camicie. Ho inventato un composto che rende la tela liscia e piana come la pergamena.
Siete un chimico?
Ah, un po'. Ho conosciuto Lavoisier e ho avuto contatti con Cabanis.
Ma per una simile opera avreste dovuto fare delle ricerche storiche.
Avevate dunque dei libri? A Roma avevo circa 5.000 volumi nella mia biblioteca. Nella mia cella, con un leggero sforzo di memoria, me li sono richiamati tutti alla mente. Ora potrei recitarvi alla lettera Tucidide, Senofonte, Plutarco, Tito Livio, Tacito, Strada, Dante, Montaigne, Shakespeare, Spinoza, Machiavelli, e cito solo i più importanti.
Ma conoscete parecchie lingue?
Parlo 5 lingue vive. Il tedesco, il francese, l'italiano, l'inglese e lo spagnolo. Con l'aiuto del greco antico capisco il greco moderno. Solo lo parlo male, ma lo sto studiando adesso. Sempre più stupito, Edmond cominciava a trovare quasi soprannaturali le facoltà di quell'uomo straordinario.
Volendo coglierlo in fallo su un punto qualunque, continuò.
«Ma se non vi hanno dato delle penne?» disse. «Come avete fatto a scrivere questo trattato così voluminoso?»
«Me ne sono fatto di eccellenti con le cartilagini delle teste di quei grossi merluzzi che qualche volta ci danno nei giorni di magro.»
«Ma l'inchiostro?» chiese Dantès. «Con che cosa facevate l'inchiostro?»
«Faccio sciogliere la fuliggine nel vino che ci danno la domenica, e ciò mi fornisce dell'inchiostro eccellente. Per le note particolari che hanno bisogno di risaltare, mi pungo le dita e scrivo con il sangue.»
«E quando potrò vedere tutto questo?»
domandò Dantès.
«Quando vorrete»,
rispose Faria.
«Oh, subito allora!»
esclamò il giovane. «Seguitemi», disse l'abate.
Appena entrato, il giovane esaminò la cella con grande attenzione. A prima vista non presentava niente di particolare.
«Bene», disse l'abate, «è solo mezzogiorno e un quarto e abbiamo davanti ancora qualche ora.»
Dantès si guardò intorno, cercando su quale orologio l'abate avesse potuto leggere l'ora in modo così preciso.
«Guardate! Guardate il raggio di luce che proviene dalla finestra», disse l'abate.
e guardate sul muro le linee che vi ho tracciato. Grazie a queste linee, che sono combinate con il doppio moto della Terra e l'ellisse che essa descrive intorno al Sole, io conosco l'ora più esattamente che se avessi un orologio, poiché un orologio si guasta, mentre il Sole e la Terra non si guastano mai. E Dantès non aveva capito niente di questa spiegazione. Aveva sempre creduto, vedendo il Sole levarsi dietro le montagne e tramontare nel Mediterraneo, che fosse il Sole a muoversi, non la Terra. Questo doppio moto del globo su cui abitava e di cui non si accorgeva gli sembrava quasi impossibile. In ciascuna delle parole del suo interlocutore vedeva misteri di scienza così mirabili da approfondire quanto le miniere d'oro e di diamanti che aveva visitato in un viaggio che aveva fatto ancora bambino a Guzerate e a Golconda. «Su!» disse all'abate. «Sono impaziente di vedere i vostri tesori!»
L'abate andò verso il caminetto e con lo scalpello che teneva sempre in mano spostò la pietra che un tempo formava il focolare e che nascondeva una cavità abbastanza profonda. In questa cavità erano raccolti tutti gli oggetti di cui egli aveva parlato a Dantès.
«Cosa volete vedere innanzitutto?»
domandò.
«Mostratemi la vostra grande opera sulla monarchia in Italia!»
Faria estrasse dal prezioso armadio 3 o 4 rotoli di tela avvolti come fogli di papiro. Erano strisce larghe circa 4 pollici e lunghe 18. Queste strisce, numerate, erano coperte da una scrittura che Dantès poté leggere perché era scritta nella lingua materna dell'abate, cioè in italiano, che Dantès, in quanto provenzale, comprendeva perfettamente.
Disse, è tutto qui. Sono circa 8 giorni che ho scritto la parola fine in fondo alla 68ª striscia. Ci sono volute 2 delle mie camicie e tutti i fazzoletti che avevo. Se mai tornassi libero e trovassi in Italia uno stampatore che avesse il coraggio di pubblicarla, la mia fama sarebbe assicurata. Sì, rispose Dantès. Senza dubbio. Ora mostratemi, ve ne prego, le penne con cui avete scritto quest'opera. Eccole,
disse Faria, e mostrò al giovane un bastoncino lungo 6 pollici, grosso quanto un manico di pennello, attorno a un'estremità era legata con un filo una di quelle cartilagini ancora macchiata d'inchiostro di cui l'abate aveva parlato a Dantès, allungata in punta e scanalata come una penna normale. Dantès la esaminò, cercando con lo sguardo lo strumento con il quale era stata tagliata in modo così preciso.
«Ah, sì!» disse Faria. «Il temperino, vero? Sì, è il mio capolavoro. L'ho fatto, come questo coltello qui, con un vecchio candeliere di ferro».
Dantès osservò quei diversi oggetti con la stessa attenzione con cui a volte nelle botteghe di curiosità a Marsiglia aveva esaminato oggetti simili, fabbricati da selvaggi e portati dai mari del sud dai capitani di lungo corso.
«Mi meraviglio di una cosa», disse, «che i giorni vi siano bastati per compiere tutti questi lavori».
«Avevo le notti», rispose Faria.
«Le notti? Siete dunque della natura dei gatti e ci vedete bene anche di notte?»
«No, no, ma Dio ha donato all'uomo l'intelligenza per venire in aiuto alla povertà dei suoi sensi. Mi sono procurato della luce».
«E come?»
«Dalla carne che mi portano separo il grasso, lo faccio sciogliere e ne ricavo una specie di olio compatto. Ecco, guardate, questo è il mio lume».
E l'abate mostrò a Dantès
una specie di lampione uguale a quelli che si adoperano per le illuminazioni delle strade.
Ma il fuoco! Gli zolfanelli!
Ho finto una malattia della pelle e ho chiesto dello zolfo che mi è stato accordato.
Dantes posò sul tavolo gli oggetti che teneva in mano e abbassò la testa, schiacciato dalla perseveranza e dalla forza di quello spirito. Un'idea si era affacciata nella mente di Dantes. Quell'uomo, così intelligente, così ingegnoso, così profondo, forse avrebbe potuto chiarire la causa della sua sventura, di cui lui stesso non aveva potuto capire niente.
«A cosa state pensando?» domandò l'abate sorridendo.
«La mia vita comprende un'immensa disgrazia», disse Dantes. «Una disgrazia che non ho meritato, e vorrei, per non maledire più Dio come ho fatto qualche volta, potermela prendere con gli uomini per la mia infelicità».
«Allora, vi ritenete innocente del fatto che vi viene imputato?»
«Completamente innocente.
Vediamo»,
disse l'abate, chiudendo il nascondiglio e spingendo il letto al suo posto.
«Raccontatemi la vostra storia».
Ad alta voce, Andrea Giordana ha letto Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas, regia di Diego Marras, a cura di Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Per riascoltare e scaricare questa puntata, radio3.rai.it.